La trasgressione, per così dire, questo sondaggio di un sito che già il nome del sito è tutto un programma, incontriextraconiugali.com, vabbè, gli facciamo un po' di pubblicità, però ci sta, insomma, ha chiesto a donne e uomini quali fossero le fantasie erotiche preferite e, insomma, c'è proprio una vera e propria classifica. Ma prima di questo, però, una parentesi legata al cinema, appunto, e forse a un puritanesimo che ha trasformato un po' il modo di fare cinema. È tutto qui? Beh, lo analizziamo, come detto, con la dottoressa Rosa Maria Spina, la nostra sessuologa in collegamento telefonico. Bentornata e grazie, dottoressa Spina.
Grazie a te, un buon giovedì a tutti, anzi un buon venerdì in realtà.
È vero, eccezionalmente di venerdì, di solito lo diciamo ai nostri ascoltatori, potete trovare ogni settimana la dottoressa Spina in collegamento a partire dalle 12.25 fino alle ore 13 con le nostre lenti, quelle che indossiamo per raccontare la sessualità, ma il quotidiano, ovviamente utilizzando appunto lenti della sessualità. Dottoressa Spina, sul post.it qualche settimana fa è comparso un bel articolo, un bel approfondimento sul cinema. Non rubiamo il mestiere a Piercarlo Fabi, che i nostri ascoltatori possono ritrovare ogni giorno, appunto, durante la programmazione serale, appunto, di Radio Cusano Campus. Ma in effetti, partendo e prendendo un po' le mosse da questo articolo, proviamo ad analizzare usi e costumi e comportamenti sessuali delle persone, partendo proprio dalla cinematografia. C'è sempre stato il sesso nel cinema, raccontato in modi differenti, dottoressa Spina. Negli ultimi anni c'è stata un po' un'inversione di tendenza. Ora, senza fare la cronistoria, in effetti, delle pellicole del passato fino ai giorni nostri. Nei giorni nostri l'impostazione standard è quella che racconta il post, cioè si vedono i due partner che stanno per avere un amplesso, un pezzettino di pelle di lei, un pezzettino di pelle di lui e poi il dopo, cioè non c'è nemmeno il fumo perché non si può più vedere, però c'è la fine di tutto, insomma, e quindi poi in mezzo c'è la nostra fantasia fondamentalmente e poco di più, giusto forse su qualche film che ha, per così dire, un po' già nel nome un percorso più hot. Dottoressa Spina, come mai tutto questo? È davvero un nuovo puritanesimo come raccontato da qualche osservatore americano?
Ma io purtroppo credo proprio di sì. Come dicevi tu, al massimo c'è la fase del bacio, che a volte non è neanche troppo travolgente e appassionato, tutto il mentre viene saltato e si vede poi direttamente il dopo.
Sì.
Io penso che sì, ora, al di là di questi ultimi 2 anni di pandemia che hanno limitato proprio per forza di cose determinati tipi di comportamenti all'interno dei film, lo sappiamo, no? Oggi gli attori si devono sottoporre a tamponi continui, anche solo a volte per girare una scena insieme, quindi figuriamo girare poi una scena che preveda, insomma, del sesso, dell'erotismo. Però io penso che il discorso sia molto più ampio e molto più profondo. Il Me Too, sicuramente lo abbiamo detto tante volte, ha cambiato tanto nell'ambiente cinematografico ed è stato ovviamente una grandissima svolta, però io penso che abbia portato con sé anche ormai un tipo di atteggiamento un po' troppo attento nei confronti di determinati tipi di comportamenti, per cui alcune cose non si possono più fare perché rischiano di essere molestie, alcune cose non si possono più dire perché sennò il rischio è quello di sessismo, alcune cose, insomma, non si possono più presentare perché, insomma, altrimenti rischiano di essere attenzionate sotto una lente di ingrandimento negativa. Quindi, nel dubbio di non sapere come gestire tutto questo, risolviamo il problema proprio alla radice, levandoci di mezzo tutto ciò che ha a che fare appunto con l'erotismo e la sessualità.
Io direi anche con il corpo, dottoressa Spina, non so se è d'accordo su questo, perché anche nelle scene di nudo, quelle che negli anni Ottanta tanto si vedevano e andavano, tra virgolette, di moda, perché le troviamo anche in film, ecco, siamo sotto Natale, penso a Trading Place, penso ad Una poltrona per due, dove abbiamo,
esatto,
appunto il nudo di, esatto, di Jamie Lee Curtis, no? Che è bellissima, per un paio di secondi la si vede a seno nudo. Oggi impensabile qualcosa del genere, se non nelle serie televisive, ma lì forse si apre un capitolo a parte, penso al Trono di Spade, Dottoressa Spina, però nei film da cinema, per così dire, nemmeno più il nudo, al maschile come al femminile poi, su questo siamo abbastanza bipartisan, dottoressa.
Sì, sì, verissimo, verissimo. Ora, è vero che molti film sono destinati alle famiglie, quindi sono inclusi, insomma, è inclusa anche la visione destinata ai minori.
Sì.
Però in realtà questo non è mai stato un problema negli anni passati, no? Negli anni 90,
infatti,
o anche a inizio degli anni 2000. Quindi io non credo che il problema ora sia questo, no? Cioè proteggere gli sguardi innocenti, insomma, dei minori, concedimela così come mi viene.
Sì.
Io penso che sia realmente una questione di censura, e di una censura anche che è piuttosto importante e rilevante, perché cioè un tempo venivano veramente censurate quelle scene realmente spinte, che insomma potevano destare anche un po' di disagio in chi le guardava, no? Grandi e piccoli. Oggi invece anche per i grandi sì, viene lasciato tutto all'immaginazione, che in alcuni casi non guasta. Però se alla base non c'è l'obiettivo di creare l'immaginario erotico, ma di censurare, va da sé che insomma l'inversione di tendenza rischia di essere anche piuttosto pericolosa.
Però, dottoressa Spina, mentre lo posso capire per la scena di sesso, nel senso che in effetti posso capire il suggerimento, no? Anche dal punto di vista strettamente legato al film stesso, no? Dove il regista ti dice vabbè, ma te lo devo mostrare veramente, insomma, cioè vedi il prima, vedi il dopo, in mezzo ce lo metti tu, no, non c'è poi, no, la necessità per forza di cose di fare Basic Instinct, tanto per citare un'altra pellicola storica.
Però no, il punto è proprio questo: come sarebbe stato questo film senza quelle scene?
Se,
come
esatto,
sarebbe stato 9 settimane e mezzo,
esattamente,
senza le scene,
esattamente,
che conosciamo?
Però lì è proprio diciamo la tipologia di film, no, dottoressa? Se penso appunto invece ad un altro tipo di narrazione, ritorniamo su Una poltrona per due, per l'appunto, il vedere il seno 3 secondi di Jamie Lee Curtis, che tipo di turbamento dovrebbe suscitare e evocare eventualmente nei minori, dottoressa Spina? Negli adolescenti chiaramente creerà eccitazione, nei più piccoli è per forza qualcosa di lesivo della loro sessualità o della loro visione della donna, dottoressa Spina?
Ma no, ecco perché credo che sia proprio un'esagerazione, perché oggi parliamoci chiaramente, siamo abituati al nudo, cioè un tempo anche i nostri genitori, se ci pensiamo, avevano degli atteggiamenti molto riservati in casa, era difficile vedere un nostro genitore che magari camminava anche solo in intimo, e i nostri genitori anche quando andavano in bagno, per esempio, avevano molto l'abitudine di chiudere la porta, addirittura a volte a chiave.
Sì.
Oggi invece le generazioni moderne su questo sono molto più libere, molto più tranquille, capita frequentemente che i genitori facciano proprio anche il bagno o la doccia con i propri figli, quindi la nudità è abbastanza familiare, insomma, anche per i minori, per cui non è un seno scoperto che ora desta turbamento, comunque non dovrebbe destare turbamento. Ecco perché proprio ribadisco che a mio avviso il concetto di fondo è proprio quello di censurare determinati aspetti che vengono considerati ora sconvenienti. Un tempo la censura veniva girata, e veniva girata in tanti modi differenti, no? Anche insomma con un certo ingegno. Oggi invece sembra quasi che non ci sia neanche più la volontà di aggirare questo ostacolo, e tutti stanno un po' accettando passivamente queste nuove regole del mercato e della cinematografia.
Qual è dottoressa Spina, l'altra faccia della medaglia? Cioè, nel momento in cui io poi non mostro nemmeno più il corpo nudo, e quindi non il corpo nudo durante un amplesso, il corpo nudo in generale, no? Perché lo vediamo, insomma, appunto, c'è un recente film che è stato distribuito da una piattaforma streaming che non ha bisogno certo della nostra pubblicità, e non gliela faremo chiaramente. Il film si intitola The Last Duel, appunto, con Ridley Scott come regista, e c'è una scena di stupro. Ecco, in quella scena di stupro, se fosse stata girata 20 anni fa, avremmo visto tutto praticamente. In questo caso, anche qui, i due soggetti sono vestiti, quindi sia la protagonista che il protagonista Sì, no, non si intravede assolutamente nulla e c'è questo discorso del prima e dopo, se non con la camera che stacca sul volto di lei. Dottoressa Spina, tutto questo voler mettere veli per l'appunto, può avere una ripercussione negli spettatori a lungo termine quando poi sono nella loro intimità, in camera da letto, nella loro visione della sessualità, dottoressa?
Beh, decisamente sì, la sessualità passa attraverso il corpo e passa attraverso un corpo nudo, che può essere nudo in diverse forme. Qualche tempo fa con un amico parlavo di lezioni di piano, la famosa scena di lei che suona e lui fortemente attratto dalla caviglia scoperta di lei che è seduta al pianoforte. Ecco, anche quella caviglia scoperta in quella scena risultava fortemente erotica, perché ovviamente era un'epoca storica in cui, coperte dalla testa ai piedi, insomma, riuscire a intravedere una caviglia era estremamente eccitante. Ecco, l'eccitazione passa anche da questi gesti, passa anche da questi segnali, cioè passa da un corpo che ha una sua fisicità, cioè non c'è solamente la componente mentale, la sessualità è fisica, è carnale, non la possiamo negare, perché nel momento in cui andiamo poi a ritrovarci con il nostro partner, il rischio è anche quello di arrivare ha una negazione della carnalità. Perché? Perché non siamo più abituati ad avere contatto con ciò che il corpo rappresenta. Il corpo è fatto di glutei, è fatto di seni, è fatto di genitali e questo è l'uomo e questa è la donna, quindi così dovrebbero essere rappresentati, insomma, anche a livello cinematografico, così come siamo, insomma.
Ora ci arriviamo anche con le trasgressioni, dottoressa Spina. Abbiamo un paio di minuti prima di dare la linea alla regia. Le volevo chiedere se appoggia l'altra ipotesi. Cioè quella di alcuni osservatori che dicono, beh, oggi con internet c'è molta più pornografia, quindi di fatto oggi determinate cose non serve nemmeno più mostrarle, perché tanto poi ve le andate a cercare altrove e i vostri istinti, i vostri appetiti, le vostre fantasie sono soddisfatte altrove. Dottoressa, c'è correlazione secondo lei?
Io non sono d'accordo perché a mio avviso un conto sono i film un po' più mainstream, insomma, diciamo così, un conto è la pornografia. La pornografia è sesso spicciolo, diretto. Se io voglio avere quel tipo di visione, sì, vado su internet, me la cerco anche facilmente e gratuitamente. Il film scopre il corpo in un altro modo, che è sì sessuale e sessualizzato, ma è anche erotico. Quindi in una dimensione differente, in una dimensione che apre un immaginario anche diverso, che come dicevo prima è carnalità, ma è anche erotismo anche a un livello più mentale. Mi viene da pensare al film famosissimo Dirty Dancing. Lì effettivamente a livello di nudo non si vede nulla, però le immagini, diciamo, non lasciano certo niente all'immaginazione. Beh, la scena dei due protagonisti la prima volta che consumano un rapporto è stata tagliata perché in questo ballo fra i due c'era stata un andamento, insomma, particolarmente spinto e per l'epoca sembrava troppo hot per essere inserito nella pellicola. Online si trova, quindi è possibile vederlo. L'erotismo sta proprio in questo, nel vedere questi due corpi avvinghiati che comunque si muovono e che creano tutta la scena e tutta
È
l'immaginazione di
chiaro.
quello che poi succederà dopo. Quindi non possiamo mettere sullo stesso piano la pornografia e questo tipo di film. Ultimo Tango a Parigi non sarebbe lo stesso senza la famosa scena
Con
che
Marlon
tutti
Brando e che
conosciamo,
conosciamo
esatto.
molto bene. Dottoressa Spina, rimanga lì
E
perché
non è
poi le
pornografia.
restiamo sul tema cinema e appunto in questo caso sessualità. In medio stat virtus, come dicevano i latini, ci scrive una nostra radioascoltatrice, facciamola finita, tutto si può fare, l'importante è il decoro, il modo di porgere le scene. I ragazzi di oggi sono intelligenti e sanno cogliere la bellezza del corpo umano, nudo o vestito che sia, via la normalità, ci scrive una vostra fan, appunto, dottoressa Spina. Beh, in effetti, voglio dire, si pensa sempre di essere più intelligenti dei propri, in questo caso, spettatori, però ci possono arrivare pure i ragazzi, per l'appunto, dottoressa Spina.
Ma certo che sì, cioè oggi pensiamo di tutelare il pubblico evitando insomma di mostrare o di mostrare troppo. In realtà io penso che questa non sia una tutela, penso che a un certo punto rischi di diventare proprio una perdita, quindi è giusto insomma sì, valutare cosa mostrare, cosa no, in base insomma alla situazione, alla tipologia anche di film o comunque di situazione a cui facciamo riferimento, però non è la censura che ci dice che stiamo percorrendo la giusta strada di tutela, no?
C'è Manuel che al 334-9229-505 scrive: penso che la censura dell'erotismo nel cinema non sia causata da disagio, bensì dalla necessità di sentirsi superiori in quanto casti e virtuosi. In questa dinamica un film con scene erotiche diventa qualcosa contro cui poter puntare il dito anche su quelle scene, se quelle scene le si apprezzano in segreto. Ma poi aggiunge: perché in un film una tetta fa disagio e scandalo quando i morti ammazzati vanno bene? Dottoressa Spina.
Ah, vero, vero. Però diciamo che è un genere un po' differente, no? Che su cui fare notizia, perché oggi il nudo è molto legato alle molestie, è molto legato agli abusi, è molto legato a quelle situazioni un po' limite che spesso e volte non si sa come gestire. Allora nel dubbio togliamoli di mezzo, così poi il problema non si pone più. Invece i morti, le tragedie e quant'altro continua a fare notizia, perché lì teoricamente lo scandalo non c'è.
Allora prendiamoci... Certo, prendiamoci questi ultimi minuti invece per camminare poi parallelamente, perché da un lato abbiamo appunto una cinematografia molto spesso puritana, a prescindere poi dalle serie televisive che invece sembrerebbero avere poi una libertà diversa, forse perché hanno anche un mercato probabilmente diverso, dottoressa Spina, insomma lì te lo scegli il prodotto.
Conto è una pellicola di due ore e mezza,
esatto.
E che quindi rimane lì, è ok. Cioè su una serie TV che comunque deve attirare pubblico per un tot di puntate o di stagioni, beh, qualcosa in mezzo ce la devi mettere per creare comunque attrattiva. Lo sappiamo, il sesso insomma crea sempre questa forma di interesse e di curiosità.
Ecco, è proprio alla luce di questa curiosità, il sito internet incontriextraconiugali.com, mi fa sorridere il nome, dottoressa Spina, perché sembra un po' didascalico, diciamo così, ha chiesto a donne e uomini appunto che frequentano il sito stesso quali fossero le loro fantasie erotiche preferite. E io a questo punto andrei proprio sul podio, troviamo, adesso leggiamo anche le percentuali, il sadomaso soft. Allora, prima di tutto proviamo a capire sadomaso soft, cioè sei legato o meno forte, dottoressa Spina, come funziona?
Beh, allora diciamo che il sadomaso nello specifico fa sempre riferimento a dinamiche di sottomissione e dominanza, quindi
sì.
Diciamo che il soft non prevede pratiche tra virgolette troppo spinte, troppo forti a livello appunto di dominanza e sottomissione, quindi ci saranno delle regole un po' più restrittive su ciò che lo slave, lo schiavo o la schiava è disposto a fare. Il fatto di essere legati o bendati non necessariamente fa parte di queste dinamiche, può essere una delle pratiche ma non l'unica pratica. All'interno ci può essere per esempio lo spanking, cioè il fatto di essere sculacciati, e quindi si può decidere con che forza, dove o con che strumento essere sculacciati, e anche questo determina se sia soft o se sia hard. Un conto è sculacciare con la mano, un conto è usare un frustino per esempio, e così via. Un'altra pratica per esempio del sadomaso in generale può essere il trampling, cioè l'essere calpestati con le scarpe e con i tacchi, che già fa parte del sadomaso hard. Nel soft è una pratica che non viene presa in considerazione, o viene presa in considerazione con delle modalità che permettono di non creare troppo dolore alla persona sottomessa.
Allora, diamo qualche percentuale, perché appunto alla domanda ti piacerebbe fare qualcosa di trasgressivo, sempre del portale, il 95% degli uomini e l'88% delle donne intervistate ha risposto di sì. Quindi alla domanda trasgressione l'italiano risponde sì, sia nel caso delle donne che negli uomini. Nello specifico, cosa vorresti fare di trasgressivo? E quindi la domanda successiva: la preferenza, come dicevamo, per il sadomaso soft è stata L'83% degli uomini ha indicato il Sadomaso Soft e il 69% delle donne. Nonostante ciò, solo il 17% degli uomini e il 24% delle donne è disposto a parlarne con il partner. A riprova che alla fine, dottoressa Spina, queste trasgressioni entrano sempre un po' nel contesto delle fantasie, cioè sono fantasie che rimangono lì un po' inespresse. È meglio che non lo dico, perché se poi lo dico chissà cosa penserà di me il mio lui, la mia lei.
Esatto, esatto. C'è ancora la dimensione del giudizio, che comunque anche all'interno di una coppia, anche all'interno di una coppia stabile e collaudata, comunque è presente. Quindi ci si vergogna di condividere le fantasie con il proprio partner. Ora, intendiamoci, non è che bisogna per forza condividere tutto col partner, perché se non lo si fa vuol dire che la coppia non funziona. Cioè, è lecito tenere una parte di fantasie per sé, però è anche vero che questo può privare della possibilità anche di sperimentare qualcosa di diverso, perché poi magari si può scoprire che a entrambi i partner piacciono le stesse pratiche e quindi lì si può anche pensare di sperimentare qualcosa. Beh, quindi sondare il terreno e capire quanto margine c'è a volte non è proprio così male.
Ecco, tra l'altro al secondo posto troviamo ancora una volta l'interesse per le pratiche basiche di BDSM, dottoressa Spina. Insomma, siamo sempre nella zona del sadomaso soft anche in questo caso,
sì,
dottoressa.
Del bondage.
Bondage,
sì, sì.
Ecco, quindi siamo grosso modo lì, lo dico, 67% degli uomini, 72% delle donne. Insomma, sono percentuali anche abbastanza importanti.
È una percentuale molto alta.
Sì, quindi l'idea, ma anche di una sola benda, perché poi pensiamo, ecco, le gacci, pensiamo a chissà cosa, noi l'abbiamo raccontate nello specifico, ma a volte forse una benda anziché delle manette acquistate in un sexy shop, anziché una semplice costrizione, non necessariamente chissà quali giochi di corde, dottoressa Spina.
Ma certo, cioè può bastare anche una mascherina di quelle che a volte si usano per andare a dormire, o un foulard, quindi qualcosa anche di molto morbido che non crea troppo l'idea della costrizione, per già entrare in questa categoria. Quindi non dobbiamo per forza immaginare di essere legati chissà come, cioè può bastare anche qualcosa che abbiamo già in casa, appunto un foulard, una sciarpa, una cravatta, per riuscire a soddisfare questo tipo di fantasia, uscendone anche abbastanza indenni, nel senso senza segni, senza lividi, senza quindi insomma diciamo che condividendo appunto con il partner questa fantasia, si può insieme decidere poi come eventualmente soddisfarla e metterla in atto.
C'è tanta la voglia di provare qualcosa di nuovo, l'hanno indicato in modo un po' generico, perché forse a volte anche la fantasia in alcuni soggetti ha dei limiti, dottoressa Spina, è frenata, no? Soprattutto le donne hanno detto qualcosa di nuovo, quindi non necessariamente risposta molto femminile, se me lo concede, no? Nel dire sì, vorrei provare qualcosa, non so bene cosa.
Difensiva, ma non so quanto difensiva, perché sì, qualcosa di nuovo, però a volte le donne, mi viene da pensare, hanno le idee più chiare di quanto si può immaginare, però scatta sempre quella dimensione, ma se io adesso dico questa cosa, poi magari chissà come vengo giudicata. Dire sì, qualcosa di nuovo, può farci rientrare un po' tutto. Quindi mi dà l'idea che sia un po' appunto difensiva come risposta, ma che le idee siano più chiare di quanto si possa pensare.
Abbiamo un minuto solo, dottoressa, per il terzo posto, altrimenti poi non chiudiamo il podio. Sesso all'aperto oppure in un luogo insolito, 68% degli uomini ha risposto così e 69% delle donne, quindi siamo veramente un ex aequo. Una volta parlavamo del sesso ad alta quota, dottoressa, di quel club, no? Di chi ha avuto rapporti sessuali nel bagno di un aereo. Ammesso che sia vera pure questa storia, dottoressa Spina.
Ah, questa infatti,
qua,
dovremmo capire quanto c'è di leggenda.
Sì, perché insomma, se avete viaggiato e volato, avete visto che i bagni dell'aereo, insomma, sono un po' come quelli del treno, quindi già è tanto se si riesce ad entrare. Se siete un grande obeso, c'è pure quella difficoltà, dottoressa Spina. Però comunque, a prescindere da questo, l'idea dell'aperto, l'idea del posto insolito, l'idea forse di essere spiati in quel momento, dottoressa?
Sì, esatto, qui c'è proprio l'idea dell'essere visti. contenti dell'essere scoperti, del fatto che qualcuno poi possa condividere, anche se solamente su un piano visivo, quello che stiamo facendo con il nostro partner. Quindi questa è l'idea che crea poi la trasgressione, no? Questa fantasia legata all'esibizionismo, come abbiamo detto altre volte, un po' più tipicamente femminile, mentre il voyeurismo un po' più tipicamente maschile. Però oggi è anche vero che molte fantasie si sovrappongono, questo ce ne dà la prova.
Dottoressa, siamo davvero in chiusura, grazie, ci ritroveremo fra 6 giorni a questo punto. A presto a Rosa Maria Spina, la nostra sessuologa. Un buon lavoro, dottoressa.
Un buon pomeriggio a tutti.